cicogna nera.
Si racconta che nel 1635 alcuni schiavi africani furono sbarcati a San Vincent da due navi negriere, integrandosi così con le popolazioni locali, che erano quelli degli Arawak provenienti dal bacino dell'Orinoco e quelli dei Kalinago o Caribi, originari del Sud America settentrionale e del Brasile. Nacquero così quelli che gli inglesi chiamavano Black Caribs, i Caribi neri, e che in seguito presero il nome dei Garifuna. E allora benvenuti sulle sonorità popolari contemporanee di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Apriamo con Andy Palacio.
Bambarudina,
Wattina dunque, a cura di Andy Palacio e i suoi Garifuna Collective, e fu dunque in questo modo che questa isoletta delle Antille Orientali fu a lungo lasciata, diciamo così, dalla oppressione degli invasori europei, e che la rese proprio per questo una delle mete preferite degli schiavi che fuggivano lì dalle isole vicine, ad esempio da Barbados, da Santa Lucia. E questa cultura autoctona poté proseguire nel tempo, penso per un paio di secoli, fino a quando nel 1796 dovettero subire la colonizzazione inglese. E così gli schiavi, quelli più neri dell'isola, furono deportati in una piccola isoletta a largo dell'Honduras che si chiama Roatan, un'isoletta sul quale rimasero poco perché era inospitale e per cui chiesero agli spagnoli la possibilità di stabilirsi sulle terre ferme del Centro America. Ed è così che oggi noi abbiamo sulle coste del Belize, del Guatemala, dell'Honduras, dello Yucatan questa particolare cultura, questi Garifuna che hanno proprio la peculiarità di essere stati poco influenzati dalla cultura europea nel corso degli anni. Oggi sono circa 500.000 questo popolo etnico che vive essenzialmente di pesca e parla una lingua antica del gruppo linguistico degli Arawak, che erano proprio una popolazione autoctona, e nel 2001 assieme alla musica e alla loro danza tradizionale che viene chiamata punta sono stati proclamati dall'UNESCO tesori dell'eredità orale e intangibile dell'umanità. Un tesoro che rischiava di andare perduto e che proprio uomini del calibro di Andy Palacio, che abbiamo sentito ora, e del suo produttore Ivan Duran sono così riusciti a conservare e a trasmettere la loro cultura facendola anche uscire dai confini nazionali o comunque di quelle zone lì. La musica Garifuna è una musica particolare, è una musica che è una strana miscela di ritmi e tecniche africani con atmosfere caraibiche e che non ha eguali in tutta la zona dell'America centrale. E come in molti ensemble africani, più che il virtuosismo del solista è proprio l'insieme che fa da protagonista, un insieme che è sorretto da un'atmosfera spesso malinconica e vitale, spesso ricorda la morna, la musica Garifuna, e le voci sono intense, sono spesso gutturali, sono cariche di coloriture timbriche, come ad esempio questa Nibari che ci andiamo a sentire e che è un progetto che è uscito pochi mesi dopo quello di Andy Palacio. Loro si chiamano The Garifuna Women's Project e il titolo dell'album invece è Umalali, che significa voci. arcaico e struggente, questo Nibari, che in lingua garifuna significa My Grandchild, mio nipote. Una storia di voci, dunque, dicevamo, quella di questo progetto, una storia durata, pensate, 10 anni, che ha permesso, insomma, alle donne garifuna di raccontare la loro storia, la storia di tutti i giorni, a Ivan Duran. E la storia è proprio quella della resistenza vera, quella alla vita quotidiana, alla sopravvivenza. E tutta questa cultura, dobbiamo anche ringraziare un'etichetta nordamericana che ha permesso, insomma, di farla arrivare fino qui in Europa, in Italia, che è la Cumbancia, e che si occupa proprio di scoprire nuovi progetti, molto spesso dell'Africa o dell'America Latina. E noi lasciamo per oggi questa musica stupenda, questa musica africana, arcaica, se vogliamo. Questi The Garifuna Women's Project sono ancora più africani rispetto al lavoro di Andy Palacio, perché non sono influenzati per nulla da atmosfere caraibiche o rock, come Andy Palacio è stato negli anni 80. E lasciamo allora, dicevamo, queste sonorità e entriamo proprio nella nostra capitale per ascoltare invece delle voci che sono passate o stanno passando proprio in questo momento qui a Roma, e continuiamo nel, diciamo così, il nostro lavoro di promozione per un album appena uscito una decina di giorni fa. Si chiamano i Lonel Drifter Karen e hanno suonato martedì scorso alle 9 al The Place, e vi assicuro che il concerto dal vivo non toglie nulla all'album. Sono veramente un terzetto molto molto ben fatto, e sono precisamente Tania Frinta, che è austriaca, sono uno spagnolo maiorchino, se non mi sbaglio, che risponde al nome di Mark Melia o Meliasso Brevia, e l'italianissimo Giorgio Menossi alle percussioni. Una delle strade più interessanti del pop degli ultimi anni europei, perché non è proprio pop, è una musica influenzata da tante sonorità e atmosfere, dal jazz, dal folk, dal teatro canzone, un non pop se vogliamo.
Drop my coat of ice, but that's not easy. Drop my skin in the rays of sunshine. Raise the coat of ice so we can stop out. We're breaking through another season. Shoot out, shoot out the wall. Shoot out, shoot out the wall. Protecting us from the fall. The wall. When the Russian bells chime in the
Shoot out the wall, protecting.
ci porta in dimensioni parallele, in mondi quasi fiabeschi, queste liriche di Tania Frinta, in questo caso Russian Bells, le campane russe, per questi Lonely Drifter Karen che in questo momento si dovrebbero trovare in quel di Asti o giù di lì a finire la loro tournée italiana, che se non ricordo male ha ancora 2-3 date per poi prendere il largo per l'Europa. Dunque, a chi piace questa musica, ancora poche possibilità per vederli nel Piemonte. E dalla musica di 2 giorni fa noi passiamo alla musica proprio che sta venendo suonata in questo momento. In effetti la sua voce ha cominciato a cantare per Roma circa alle 9:10 e precisamente all'evento che molti di voi qui sanno, perché oggi è l'Earth Day, la giornata mondiale della Terra, che ormai da un po' di anni si festeggia il 22 aprile e che ogni anno vede qui a Roma, organizzata da Nat Geo Wild e Nat Geo Music, un festival dove si chiamano un po' sonorità e cantanti da diverse parti del mondo. Per quest'anno è toccato o sta toccando ancora a Pino Daniele, ai Morciba e ad una voce che arriva dal Mali, una voce interessante come quella di Tania Frinta ma abbastanza distante, una voce ammaliante se vogliamo così, è Rokia Traoré e sta proprio cantando in questo momento al Circo Massimo dove si sta svolgendo il festival. Rokia Traoré suona la chitarra fondamentalmente, anche se arriva dal Mali e quindi gli strumenti tradizionali sono diversi, ma dice la chitarra è resta il mio primo strumento. E lei è anche molto così orientata verso il blues rock, che ci dice con parole sue ama profondamente. Sono 4 album per questa cantante, che è fondamentalmente una griot o comunque ha delle origini geli, che è la parola griot usata da quelle parti per indicare appunto questi poeti e cantori che hanno il compito di mantenere e di conservare e di tramandare la tradizione orale del proprio popolo. Rokia Traoré probabilmente starà cantando alcune liriche del suo ultimo album che si chiama Chamanché, che è uscito un paio di anni fa e che è una parola che in Bambara, la sua etnia, significa equilibrio. E a proposito di questo equilibrio, leggiamo proprio dalle sue parole qualcosa di interessante. Ci dice: penso che in Africa ci sia mancanza di equilibrio, ma che manchi di equilibrio anche la visione che il mondo intero ha dell'Africa. 50 anni o quasi di indipendenza dell'Africa, in alcuni casi molto meno come per il Sudafrica, e pochissimo a paragone col periodo dell'occupazione coloniale, che è durata quasi il triplo. Non trovo nulla di sorprendente nella situazione dell'Africa e nei rapporti fra l'Africa e l'Occidente. Come si potrebbe dire che non era prevedibile? Non si tratta di un'incapacità dell'Africa o degli africani. Quello che abbiamo subito durante la colonizzazione non si supera in 50 anni. E noi vi facciamo sentire invece l'inizio, l'esordiente Rokia Traoré in questo Moune Issa del 1998. Questa è una delle liriche più belle, si chiama Laidu. Rocchia Traoré, che vi ripetiamo si sta esibendo in questo momento al Circo Massimo nell'ambito dell'Earth Day, della giornata mondiale della Terra. E l'Aidu, che è una delle canzoni, come vi abbiamo detto, del suo primo album, e che rappresenta un po' il suo sound più acustico, se vogliamo dirla così, nel senso che il suo ultimo Chamanché, che significa equilibrio, ha avuto un po' una direzione verso le elettrificazioni, quello della sua chitarra e l'introduzione di percussioni a carattere europeo a sfavore, diciamo, di strumenti più tradizionali, quali ad esempio il balafon. Continuiamo con un'altra persona maliana della stessa etnia, e ve lo presentiamo dalle sue stesse parole. Mi chiamo Bassekou, sono un griot dei Kouyaté, i primi fra tutti i griot. Appunto, Bassekou Kouyaté, della stessa etnia di Rocchia Traoré, ossia quella dei Bamana o Bambara, che sono un gruppo dei Mande, un gruppo molto diffuso in Mali, in questa terra. Un appellativo che, pensate, fu dato da loro da un'altra etnia simile ai Mande, che si chiamano i Song Ai, che popolano la parte nord del Mali, e che significava e significa tuttora il popolo dei senza Dio, perché furono proprio loro, i Song Ai, che a partire dal XV secolo circa, insomma, avviarono la diffusione dell'Islam in tutta questa regione, e loro erano, insomma, animisti, e avevano un impero che era incentrato nella città di Ségou, sulle rive del Niger, a circa 300 km a nord di Bamako, e insomma si attaccarono a questa spiritualità animista e resistettero all'invasione dell'Islam fino a circa a metà dell'Ottocento. Uno degli strumenti principi e rappresentanti dei griot Bamana è l'ongoni, che è appunto lo strumento suonato da Bassekou Kouyaté, e lo strumento che si può definire musica reale, perché era proprio quello che accompagnava i canti e le parole dei griot quando venivano suonato per i re e soltanto per loro, cioè questo strumento veniva utilizzato solamente in occasione di cerimonie ufficiali, tra virgolette. L'ongoni, che è uno strumento, no, è un luto molto molto piccolo, una chitarrina in formato ridotto a 3-4 corde, che è una piccola zucca allungata da una cassa di risonanza sulla quale è montata una pelle di capra, poi c'è un manico in legno molto molto piccolino, e le corde, che originariamente erano di pelle o di tendini, ma oggi sono di nylon. Per farla breve, possiamo dire con certezza che l'ongoni è il progenitore del banjo nordamericano, e non a caso c'è un collegamento molto molto forte tra il blues nordamericano e la musica di queste parti e la musica dell'ongoni. Ci dice lo stesso Bassekou, dalle sue parole: suonare il blues, che deriva dalla nostra musica, è stato davvero facile per me. Qui si sta riferendo ad una sua collaborazione con dei musicisti nordamericani, precisamente con un bluesman quale Taj Mahal. Leggiamo: all'inizio, quando Taj attaccava un suo pezzo, io suonavo semplicemente i brani tradizionali di Ségou e mi accorgevo che si fondevano perfettamente con la musica. Fu allora che compresi che il blues americano viene dalla mia terra, cioè da Ségou.
mayo veneno de Ariala.
Pick Fula, titolo di questa canzone e titolo anche dell'omonimo album uscito lo scorso anno, uno dei migliori album del 2009 a detta di molti, e che vede appunto Baseku Kuyate e il suo Ngoni Bal, il suo ensemble che significa appunto grande Ngoni, che vede la partecipazione di diversi di questi liuti di dimensione, grandezza, un suono sordo e sgraziato in principio, che però Baseku riesce a trasformare sapientemente, e non c'è alcun dubbio che pur essendo il musicista, diciamo, di Ngoni più conosciuto attualmente nel Mali, è anche quello che sta avendo il maggior peso, perché è quello che sta trasformando questa tradizione in un sound più contemporaneo, ad esempio introducendo degli assoli qua e là o dei passaggi armonici e degli accordi che arrivano dal jazz e dal rock. E ci muoviamo da Ségou, che era, come vi abbiamo detto prima, l'antica capitale del regno dei Bamana, un po' più a nord, a Timbuktu, una grande altro paese, una grande città che è stato oggetto di un album che è entrato negli annali della storia delle musiche del mondo. Anche il musicista che l'ha prodotto è una leggenda vivente, scomparso nel 2006, ed è probabilmente l'artista più rispettato, diciamo, e quasi venerato da quelle parti, un bluesman arcaico che risponde al nome di Ali Farka Touré e che ha prodotto, che ha suonato nel lontano 1994 con un altro grandissimo bluesman della Nord America, Ray Cooder, Talking Timbuktu, parlando di Timbuktu. Un album, come diciamo, stupendo, e che insomma ha visto questa collaborazione molto, diciamo, una delle prime nell'ambito della fusione delle musiche del mondo, dove ci sono 10 canzoni, 10 pezzi, tutti abbastanza dilatati, tutti abbastanza lenti, che sono caratterizzati dagli accordi che si ripetono e dove si intrecciano senza nessuna forzatura a soli di chitarra che possiamo sicuramente chiamare blues. E a rafforzamento della teoria che ci diceva Baseku Kuyate dell'origine insomma maliana e proprio di queste zone del blues e di tutto il successivo jazz nordamericano, anche Ali Farka Touré una volta ha detto: quello che voi chiamate blues per me è Sonai, Tangana, tradizioni musicali del mio paese. Se Uker è i rami e le foglie, io sono le radici e il tronco. Il blues è la musica che l'America ha fatto propria senza riconoscere il suo debito verso l'Africa. Ci sentiamo una canzone bellissima, si chiama Sukor.
Ya Rabbi, es corazón.
Che le radici di Ali Farka Touré sono proprio quelle dell'etnia Songhai, la stessa che ha dato il nome alla popolazione Bana Bamana o Bambara in francese, quella del popolo Bambara, mi suggeriscono dall'altra parte del vetro, che ringrazio ovviamente perché la mia pronuncia è quanto mai scarsa. Comunque è quello del popolo dei senza Dio a cui appartiene Basekou Kouyaté o la stessa Rokia Traoré che abbiamo ascoltato prima. E lasciamo per oggi questa popolazione, queste parti dell'Africa, cambiamo decisamente genere, anche se non intensità di musica, ritorniamo in America Latina, ma una musica che si distanzia anche abbastanza da quella prettamente africana dei Garifuna che abbiamo ascoltato in apertura, perché andiamo ad ascoltare un'altra grande cosmo di musiche che sono quelle che arrivano dal Brasile, e lo facciamo questa sera con un paio di tracce, un paio di autori, cantanti e musicisti che fanno parte un po' di quella scuola che parte dalla bossa nova, con Jobim, con non mi viene il, con De Moraes, ecco, che poi insomma si evolvono nella musica popolare brasileira. Iniziamo da un bravissimo chitarrista che si chiama Márcio Faraco, che è considerato da diversi l'erede di Gilberto Gil, di Veloso, da altri addirittura l'erede di Baden Powell, questo musicista che arriva lo scorso anno, se non sbaglio, alla pubblicazione dell'album Un Rio. Lui pubblica per Le Chante du Monde e viene distribuito qui in Italia da Egea. È brasiliano, ma si è trasferito in Francia da diversi anni ormai, e le sue musiche sono molto come dire, morbide, sono eleganti, molto eleganti, sono insomma essenziali, però hanno un portato di emozioni veramente veramente notevoli. Sono, come dice lui stesso, un samba da appartamento, e che noi ci andiamo ad ascoltare questa sera con il suo penultimo album, e la canzone è quella di apertura, si chiama E Imagem Perdida, l'immagine perduta.
Come essas coisas que não valem nada e parecem guardadas sem motivo. Alguma folha seca, uma taça quebrada. Eu só tenho valor estimativo nos olhos que me querem, é que eu vivo esta existência efêmera e encantada. Um dia não distingues e então mais nada. Mais nada refletirá meu vulto vago e esquivo. Cerraram-se os olhos das amadas. Meu nome fugiu de seus lábios vermelhos. Nunca mais de um amigo o caloroso abraço. No entretanto, em meio desta longa viagem, muitas vezes parei e nos espelhos. Procuro em vão minha perdida imagem. Nada refletirá meu vulto vago e esquivo. Cerraram-se os olhos das amadas. Meu nome fugiu de seus lábios vermelhos. Mais nada refletirá meu vulto vago e esquivo. Cerraram-se os olhos das amadas. Meu nome fugiu de seus lábios vermelhos. Caloroso abraço, mais nada. amigo, o caloroso abraço.
Immagine perduta, una splendida canzone di Marzio Faraco che sicuramente riascolteremo presto qui alla Cicogna Nera con il suo ultimo album, magari Un Rio. E allora, quando mancano 10 minuti per le 22, per la fine di questo giovedì, ci aspettano ancora altre due canzoni. La prima è di una vera diva della musica brasiliana, Maria Bethânia, e che, per chi non lo sapesse, magari per quei pochi, è la sorella di Caetano Veloso e che si può permettere di lanciare due album contemporaneamente. Lo fa in questo 2010 con Tua e Encanteria, pubblicati dalla Biscoito Fino e distribuito dalla Family Affair. Tua è un album che va più verso il romanticismo, mentre Encanteria, quello da cui ci sentiremo a breve una traccia questa sera, ha raccolto più l'aspetto della fede e della festa che accompagna la devozione, in particolare nella sua mistica Bahia, Salvador de Bahia. Ci sono 11 tracce in questo Encanteria, dove 4 sono firmate dal maestro di samba de roda Roque Ferreira, e dove c'è anche una voce, una nuova voce del Brasile che vi abbiamo già passato qui alla Cicogna Nera e che è stata scoperta proprio da Maria Bethânia. Vanessa D'Amata dall'Amazzonia arriva ed è presente in questo Encanteria nella canzone E Signora.
Meu coração de primeiro não chorava nem sorria, tinha gosto de pedra e nenhuma calmaria. Hoje tenho meu amor que só agora eu posso ter, um bocado de alfazema e uma santa na carteira pra me proteger. Maria, Maria, ê senhora, ê senhora,
ê senhora.
Vasto discurso, um corpo machucado, sozinha no mundo, reclamando de tudo. Era a infelicidade de alguém mal amado. Fui procurar um tempero, fiz promessa à minha santa: me traga um amor ligeiro, com fogo, gostoso, só meu. Meu coração de primeiro não chorava nem sorria, tinha gosto de pedra e nenhuma calmaria. Hoje tenho meu amor que só agora posso ter, um bocado de alfazema, uma santa na carteira pra me proteger. Maria,
Maria,
ê senhora, ê senhora. Era um vasto discurso, um corpo machucado, sozinha no mundo, reclamando de tudo. Era a infelicidade de alguém mal amado. Fui procurar um tempero, fiz promessa à minha santa: me traga um amor ligeiro, com fogo, gostoso, só meu. Batatinha roxa, coração magoado, morena moreninha, quero ser seu namorado, morena moreninha, quero ser seu namorado.
Questa è Maria Bethania, che abbiamo ascoltato con il suo ultimo album, E Signora. E noi siamo praticamente arrivati alla conclusione anche di questa puntata della Cicogna Nera. C'è l'ultima traccia, giusto, che possiamo mandare in onda, e per farlo lasciamo tutto il sound caldo dell'Africa, dell'America Latina e dell'America Centrale che abbiamo trattato stasera, e rientriamo in Italia per andare ad ascoltare una di quelle poche musiche che arrivano dalla tradizione e che forse è veramente l'unica che ha avuto, per così dire, un certo seguito tra i giovani, una certa riscoperta negli ultimi anni, ovvero parliamo della pizzica salentina. Questa sera vogliamo chiudere con una cantante che si chiama Rosa Paeda e pubblica nel 2007 Mater, una copertina semplicemente stupenda e un disco abbastanza strano, mai stereotipato, diciamo così, perché è ricco di attraversamenti temporali, se vogliamo dirla così. Cioè c'è un respiro acustico tradizionale, c'è l'elettronica, ci sono pagine che si sposano con il sapore reggae, c'è la melodia popolare, c'è odore di flamenco certe volte, ci sono i canti greco, insomma, e anche questa è una specie di pacianca a Rosa Paeda con questo Mater, e con cui vogliamo chiudere con l'estratto che si chiama Pizzica Trance, una canzone che vede l'incontro tra i ritmi terzinati e le manopole di un DJ inglese che si chiama Runzman e i ritmi appunto dell'antica pizzica rurale sconosciuta alle sonorità urbane. Salento meets Jamaica, potremmo dire, la chiusura di questa puntata. Ce l'ascoltiamo, Rosa Paeda. Dimenticavo, la Cicogna Nera finisce qui, noi ci avviamo verso il letto e ci aggiorniamo giovedì prossimo alle 21 come sempre. Tra poco alle 22 sta arrivando qui come sempre le sonorità.